io direi che possiamo iniziare. Non siamo qui moltissimi, ma penso la possibilità di condividere un po' questa serata l'abbiamo. Allora, con questa sera incominciamo ad avvicinarci ad alcune figure, di educatori, di educatrici. Questa sera è la figura di Teresa Eustochio Verzeri. Dicevamo l'ultima volta nella meditazione che l'incontro educativo è sempre un incontro che avviene perché ci si mette in gioco, no? E dicevamo che per tanti aspetti lo sguardo a Gesù che si mette in gioco fino in fondo, radicalmente, nel dono della vita, in qualche modo emblematico da questo punto di vista. Ma accanto a lui tantissime figure che si sono ispirate a lui, tra l'altro, o che comunque hanno vissuto nel servizio all'umano e nella passione per l'umano, no? La loro vita, ci rimandano dimensioni fondamentali dell'educare, del prendersi cura dell'altro. Ne incontriamo alcune. Questa sera incontriamo, lo dicevo prima, la figura di Teresa Eustochio Verzeri, ce la presenterà e ci aiuterà Don Goffredo a entrare dentro questa figura e dentro il suo educare, dentro il suo modo di vivere, di concepire l'educare. Una figura che noi conosciamo poco, anche se è una figura di rilievo, tra l'altro è sepolta proprio di poco distante da noi. Non aggiungo altro, ringraziamo Don Goffredo che ci ha dedicato una sera non facile, tra l'altro, e però appunto ci fa piacere seguirlo. Iniziamo con la preghiera della compieta e all'interno della compieta poniamo poi questa meditazione che ci accompagna alla Pasqua. L'incontrare anche queste figure, mi pare, ci permette di compiere il cammino pasquale, no? L'entrare dentro il dono di sé, così come lo vediamo vissuto da alcune figure. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Yes. Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una cosa così grande, ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non viene corretto dal padre?
Ecco, qualche notizia su Teresa Verzeri, nata alla fine di luglio del 1801 in via Sant'Alessandro, salendo per la strada che da Sant'Alessandro porta poi a Porta San Giacomo, di fronte a quel garage sotterraneo che è a metà strada, che è stato fatto salendo sulla destra. Sulla sinistra c'è una palazzina elegante con la scritta: in questa casa è nata Santa Teresa Verzeri, di famiglia nobile. Nel 1831, l'8 febbraio, assistita e guidata dal canonico Benaglio, Giuseppe Benaglio, fondò Le Figlie del Sacro Cuore, un'opera, una congregazione religiosa dedicata proprio alla educazione, perché agli inizi dell'Ottocento si poneva in maniera acuta l'emergenza educativa, più che nei secoli passati. E di questa emergenza educativa se ne faceva, ha incominciato a farsi carico lo Stato, assicurando ai ragazzi e alle ragazze, questo anche la quota femminile è importante, la formazione scolastica, l'istruzione elementare, la scuola di base, principio della scuola elementare primaria obbligatoria e gratuita. Ecco, qui nell'Alta Italia, nel Lombardo-Veneto, è stato introdotto questo principio e attuato dall'Austria, la quale si serviva volentieri delle congregazioni religiose perché mancavano insegnanti e quando c'erano non avevano una grandissima preparazione, inoltre poi questi insegnanti ricevevano uno scarso stipendio, non c'erano i soldi. Ecco allora che sorgono varie congregazioni, in gran parte femminili, ma anche maschili, che forniscono insegnanti. Insegnanti che non si limitano solo a insegnare, leggere, scrivere e far di conto, ma in queste congregazioni ci si preoccupa anche della formazione religiosa, cioè della formazione integrale dell'uomo. C'è un accompagnamento dei ragazzi dai primi anni fino ai 23 anni, quando una donna normalmente è già sposata, a quell'epoca, a quest'età. E per, ecco, queste congregazioni quindi prendono le ragazze, le figlie del Sacro Cuore della Verzeri sono dedite all'educazione delle ragazze, queste ragazze, quindi dai 7 anni fino ai 22-23. Poi la Verzeri è una delle prime che chiama i genitori a collaborare nell'opera educativa con la scuola, con le scuole, col personale scolastico nelle scuole da lei istituite. Fa le conferenze, si confronta con i genitori. Ha anche questa intuizione. E la Verzeri, appunto, dà scuola ed educazione alle ragazze dai 7 ai 22 anni di tutti i ceti, da quelle misere, che non hanno famiglia o che hanno una famiglia disgraziata, che spesso raccoglie, a cui dà una casa, le ragazze povere, le ragazze civili, chiamate così quelle della piccola e media borghesia, e anche dell'alta borghesia. Le uniche ragazze di cui non si cura, perché già c'erano già altre istituzioni, sono quelle aristocratiche, della grande aristocrazia, anche se ha scritto un opuscolo proprio sul modo di educare le ragazze della aristocrazia. Adesso qui non posso entrare in tanti particolari. Comunque la realizzazione più perfetta, la casa più perfetta, più completa che la Verzeri fa è a Trento. A Trento, diciamo, compra, riceve un vecchio convento, e qui fa l'oratorio festivo, fa il catechismo domenicale per le ragazze di tutte le parrocchie di Trento, con l'appoggio del vescovo, che convince i parroci a mandare a catechismo dalle figlie del Sacro Cuore, e poi ospita tutte le scuole elementari, tutte le classi delle scuole elementari di Trento. C'è il collegio delle educande per le ragazze appunto della piccola e media borghesia, istituisce un orfanatrofio, per l'orfanatrofio di Santa Massenza, per 40-50 ragazze senza famiglia o che vivevano in famiglie pericolose, e infine apre un collegio che ospita la scuola normale, cioè la scuola magistrale, per formare le ragazze. L'unica attività che Teresa Verzeri non compie è quella degli asili infantili, che tra l'altro conosceva perché erano stati portati in Italia da Ferrante Aporti, prete cremonese, che aveva fatto i primi asili, le prime scuole materne a Cremona nel 1829, e nel 1835 a Bergamo, per l'intervento diretto di Ferrante Aporti, nel 1835 a Santa Chiara, in via Sant'Alessandro, Don Carlo Botta aprì il primo asilo infantile a Bergamo, per 300 tra fanciulli e fanciulle. Quindi quando io penso all'attività della Verzeri, alla sua casa di Trento e in misura minore anche alle altre case, vedo che lei nel 1845 ha già realizzato quello che Don Bosco farà 15 anni dopo a Torino con l'oratorio di Valdocco, l'oratorio festivo e la scuola. Ecco, questi che hanno come primo problema quello di formare, educare cristianamente i ragazzi, non tralasciano la scuola, non tralasciano la formazione umana, non tralasciano i bisogni materiali. Non c'è solo l'azione di formazione, diciamo, spirituale, ma a questa si accompagna anche l'istruzione scolastica, i bisogni. E tutte queste attività diventano l'occasione e sono strumento di educazione. Ecco, queste grandi, ecco, si calcola, per esempio a Trento ho calcolato che una città di 10.000, una cittadina di 10.000 abitanti, che almeno 1.000 ragazze frequentassero, ragazze dai 7 ai 21-22 anni, frequentassero la casa delle Figlie del Sacro Cuore a Trento. Quindi una realizzazione enorme. Poi aveva case ad Arfo, in Val Camonica, ad Arfo, Breno, Sant'Angelo Lodigiano, Piacenza, Recanati, Roma, Romano Lombardo, e non a Bergamo, perché il vescovo di Bergamo, Monsignor Gritti Morlacchi, la ostacolava in tutti i modi e la costrinse ad allontanarsi da Bergamo. Non sto qui a dire i motivi per cui c'erano queste cose. Ecco, quindi la Chiesa, è interessante fare anche richiamare il contesto storico. La Chiesa, uscita dalla Rivoluzione francese, in cui era stata perseguitata, la Rivoluzione francese aveva voluto creare il cittadino, un cittadino indipendente o autonomo dalla religione, aveva voluto creare l'uomo integrale, l'uomo nuovo. Questo ideale poi, dall'Ottocento in poi, nel Novecento, viene realizzato in varie maniere, anche in maniere aberranti. Pensate al fascista, al nazista, all'uomo nuovo, al comunista anche, alla educazione totalitaria, ma anche i laici che non erano totalitari volevano formare il cittadino, l'uomo nuovo. Pensate all'opera di Mazzini, dei diritti e dei doveri del cittadino, il testo di educazione civica nelle scuole, alla società, diciamo anche politica, che vuole creare, ecco, il cittadino, appunto. Questo tentativo era cominciato con la Rivoluzione francese. La Chiesa, ecco, vuole opporre il suo metodo educativo, vuole formare, per dirla con Don Bosco, il cittadino e il cristiano. Il cristiano è il buon cittadino, e uno deve essere buon cittadino se è cristiano. Il buon cittadino e il buon cristiano, ecco, sono due temi che variamente declinati caratterizzano l'educazione educativa dei grandi educatori cristiani dell'Ottocento, e che poi ha proseguito. E questo tema, pur variamente declinato, con i necessari aggiornamenti, è un tema attualissimo anche oggi. E non possiamo, dobbiamo essere sì buoni cristiani, buoni cattolici, ma buoni cittadini, non nonostante, ma proprio perché se siamo bravi cristiani siamo anche bravi cittadini, e se vogliamo essere bravi cittadini mica dobbiamo mettere tra parentesi il cristianesimo. E quindi si forma un forte pensiero pedagogico tra i cattolici, tra questi santi sociali ed educatori, che sono moltissimi. La Verzeri ha il merito, direi più di Don Bosco, la Verzeri è una delle più grandi scrittrici della letteratura italiana, questo lo ha detto Divo Barsotti, un grande studioso. Probabilmente è la più grande scrittrice bergamasca. Io ho qui un volume solo del suo libro Dei Doveri, il suo capolavoro. È un italiano veramente, a me sembra superiore a quello del Leopardi e di altri scrittori italiani. Scrive molto bene, scriveva La Sera, Le sue lettere, le sue minute sono quasi prive di correzioni. Ecco, quindi, e la Verzeri, oltre che a impostare le opere, è anche una grande educatrice, proprio come Don Bosco, e scrive alcuni trattati di pedagogia, che non sono tanto teorici, che rispecchiano un po' la sua esperienza e la sua riflessione, e che io ho sintetizzato in queste pagine. Io ho fatto una biografia della Verzeri, la prima molto vasta, di circa 900 pagine, poi ne ho fatto una più ridotta e questi appunti sono tratti dalla più ridotta. Ecco, questi educatori cristiani dell'Ottocento, una corrente molto importante, ecco, il metodo educativo è sostanzialmente moderno, è attento ai bisogni dell'uomo moderno, non è reazionario. Magari ci sono alcune cose che risentono del tempo e che oggi abbiamo superato, ma io ritengo che molte cose sono ancora valide, anche se poi vanno indubbiamente aggiornate. Ecco, essi distinguono il principio sul quale insistono molto e che sul quale polemizzano tutti. Ecco, da ricordare che noi abbiamo avuto anche un altro teorico della educazione femminile, Don Luca Passi, con la sua opera di Santa Dorotea, che è di una modernità sorprendente, il modello educativo dell'opera di Santa Dorotea elaborato da Don Luca Passi, della famiglia Passi di Calcinate, erano proprio compaesani anche di Don Sergio Colombo, il quale conosceva bene questa figura di loro compaesani, erano i grandi proprietari di Calcinate. Va bene. Comunque, ecco cosa diceva per esempio Don Luca Passi, ma a principio sottoscritto da Don Bosco e da Teresa Verzeri, e che dovrebbe far riflettere anche oggi. Si crede, perché una delle crisi della scuola italiana e della gioventù italiana è data da non tener presente questo principio, che adesso dico, che così dice Don Luca Passi. Si crede di aver fatto abbastanza quando si è insegnato a leggere, a scrivere e a lavorare, poco o nulla curando di formare il cuore ai discepoli. Distinguono tra istruzione tecnica e formazione del cuore, cuore inteso nel senso di Pascal, cioè l'intelligenza, il sentire, la volontà e gli affetti dell'uomo. Non basta dare istruzioni. Bisogna formare il cuore, formare la mente. Si può dire, la scuola italiana su che cosa insiste? I laici dell'Ottocento formavano il cuore, la mente degli scolari facendo leggere Mazzini, facendo leggere anche un altro autore cristiano somasco, il padre Soave. Ma vabbè, comunque. Ecco, il cuore appunto è la parte centrale ed intima, non c'è vera la istruzione ha bisogno di essere completata dalla formazione, dalla educazione del cuore, e questa educazione per questi educatori cristiani si basa sulla religione, insistono molto sui valori religiosi, che però devono essere adattati ai giovani. E appunto è proprio in questo adattamento ai giovani sta la loro novità, le cose nuove che dicono. Ecco, educazione. La educazione è una missione. in nome di Dio, che esige una totale dedizione. Una totale dedizione. Anzi, la educazione è una delle forme più alte, se non la forma più alta, per la Verzeri, di carità verso il prossimo. Il genitore, oggi si insiste molto sugli affetti, il genitore che ama il figlio, il padre, la madre che ama il figlio, lo amano in maniera quasi viscerale. Ecco, manca una visione più alta, l'educazione come missione di Dio, come esercizio della carità, come esercizio di amore, il più alto. E proprio nell'esercizio di questa carità, della carità della educazione, la Verzeri dice: colui che educa a sua volta riceve il bene più alto. Chi ha avuto, chi fa esperienza di educazione, anche i genitori, se si sforzano di farla nel modo migliore, gli educatori fanno questa esperienza, è molto più quello che ricevono di quello che danno. Questo è molto chiaro in Teresa Verzeri. Altra cosa, la Verzeri insiste sulla priorità dell'esempio. La educazione è una missione, è l'esercizio fatta in nome di Dio, è l'esercizio più alto della carità. La missione deve fondarsi sulla testimonianza, priorità dell'esempio, e la Verzeri ha delle belle pagine a iniziare da Gesù. Ecco che cosa dice. Leggo alcuni suoi testi così. Se volete essere veramente utili alle vostre giovani, è un libro scritto per le suore, precedetele in ogni virtù con l'esempio memori che più si edifica tacendo e operando che predicando senza operare, e che il profitto dei sudditi non si deve alla voce del superiore, ma al suo esempio. Il nostro Signore Gesù Cristo si umiliò prima di insegnare ad umiliarsi, patì prima di insegnare a patire, e volendo che i suoi discepoli portassero la croce, prese la sua e, andando primo innanzi a tutti, invitolli poscia a seguitarlo. Non così i farisei, dei quali dice il Signore: fate quel che dicono e non quel che fanno. Altra cosa su cui poi insisterà Don Bosco è la amorevolezza. Dice che un atteggiamento, la amorevolezza è da preferire in massima parte al rigore. Il rigore non vale ad altro che a serrare il cuore, incattivirlo, a renderlo ritroso, caparbio o amaro contro il superiore. Mentre per converso la dolcezza gli è cara, lo ammansisce, lo eccita a bontà, lo fa docile e amorevole, e delle più nobili e magnanimi risoluzioni capace. La amorevolezza, che significa il rispetto e conquistare la fiducia, creare un rapporto positivo con quello che si educa. Ecco, la Verzeri dice in massima parte la amorevolezza e la dolcezza. Qualche volta occorre anche la severità, ma eccoci, lei la Verzeri mira, insiste tantissimo, e lei era molto brava proprio, a creare un legame di amicizia, ma non su un piano di parità. Oggi i genitori, il padre, manca la figura paterna, la figura autorevole nell'azione educativa, perché i genitori vogliono essere amici dei loro figli, prima di tutto vogliono essere amici. Io ho sentito uno psicologo, un pedagogista, che mi diceva: i tuoi figli sanno scegliersi, hanno già i loro amici. Da te, che sei papà, in te vogliono avere un padre, hanno solo te come padre. Tu devi essere padre, non devi essere solo amico per tuo figlio. La autorevolezza, però, ecco, la Verzeri rispetto ai tempi passati, come farà Don Bosco, sostiene che bisogna entrare in un rapporto, bisogna coltivare un rapporto di dolcezza, di amorevolezza, di amicizia, di fiducia, anche se non sempre è facile, e qualche volta bisogna sapere anche dire di no. E la Verzeri sapete che è una delle più grandi mistiche italiane, è la più grande mistica italiana dell'Ottocento, quindi è una che è abituata ad analizzare il proprio intimo, e lei mette in guardia da un autoritarismo che è ricerca di sé, cioè qualcuno, almeno bisogna fare attenzione che quando ci si richiama alla propria autorità, non, l'intenzione profonda non è quello di educare, non è quella di educare e di dare gloria a Dio, ma quello di affermare se stessi, di possedere l'altro, il godere di dominare gli altri. Spesso dice che nell'autoritarismo c'è questa componente, e il ragazzo avverte questa stortura. Non fare preferenze verso quelle più amabili. Ecco, colui che educa deve stare attento a non fare delle preferenze e preferire le ragazze o più amabili, quelle più tranquille, quelle che danno più soddisfazione, e trascurare le altre. Bisogna avere pazienza come Gesù, e la Verzeri qui ha delle belle intuizioni. La Verzeri, per la sua spiritualità, aveva molto sviluppato la componente di Gesù che è misericordioso, e dice: dobbiamo avere pazienza, rimproverare, ma anche avere molta pazienza con le ragazze più difficili, come pazienza ha avuto Gesù con i peccatori. E lei dà una serie di indicazioni di accostamento alle ragazze difficili e alle ragazze perdute che già si erano messe sulla via della prostituzione. In questo libro ha 7-8 pagine proprio di come non tutte le suore, le figlie del Sacro Cuore, sono adatte per il recupero delle ragazze che si sono in qualche modo, che erano avviate e in qualche modo si sono prostituite. Non tutte sono adatte, e dà dei consigli veramente molto opportuni, molto pertinenti, proprio sul come recuperare queste ragazze, per le quali aveva fondato una casa. Lei non si dedicherà appositamente a questa opera, però tra le sue ragazze c'erano anche, non erano la maggioranza, ragazze traviate. Inoltre ricorda che le ragazze vanno educate non tutte alla stessa maniera, ma tenendo presente le qualità, le caratteristiche del loro carattere. Con alcune bisogna essere, con alcune timide, bisogna stimolarle, non umiliarle. Bisogna insistere anche sul loro amor proprio, eccitarle al bene, incoraggiarle. Questa tattica che per queste ragazze è utile, invece è dannosa per altre, le quali invece devono essere frenate. Altra osservazione: non plagiare i soggetti. Io non devo, la Verzeri insiste molto su questo, una educatrice come lei non deve formare tante Terese Verzeri, ma deve rispettare la personalità, perché Dio ha creato un uomo diverso dall'altro. Attenzione ai caratteri personali, alle caratteristiche personali. Saper aspettare i tempi e non forzare. E fa questo esempio, l'esempio delle coltivazioni. Se i frutti devono essere buoni e saporiti, bisogna che crescano, bisogna dare tempo al tempo, avere pazienza. Non posso pretendere dalle ragazze, dai piccoli, ciò che invece esigo dai più grandi. Inoltre c'è anche una maturazione personale, per cui uno capisce meglio, capisce prima di un altro, quindi bisogna adattare anche allo sviluppo personale che ciascuno ha le proposte educative. Quindi c'è questa grande attenzione al soggetto. Ecco, poi la Teresa Verzeri dice, ecco, bisogna, ecco lì, Teresa Verzeri afferma, si occupa dell'educazione delle ragazze e vede nelle ragazze, soprattutto delle future spose, delle madri di famiglia, e dice che una donna deve essere serena, equilibrata, non capricciosa, deve cercare di non essere volubile, di regolare, controllare i propri sentimenti. E poi dice: bisogna insegnare la virtù della carità. Essa lo chiama la rinuncia di sé, l'annegazione, cioè la rinuncia di sé. Dice, ecco, non c'è relazione con gli altri, diremmo noi oggi, senza la rinuncia di sé, senza la carità. La carità esige il saper rinunciare a se stessi. Come dire, e qui siamo veramente a un problema, a un aspetto oggi dove noi cristiani dobbiamo ricordare alle tendenze educative di oggi che spingono a soddisfare tutti i desideri, che con rischio di formare tanti narcisi volti unicamente alla soddisfazione delle proprie voglie. Ecco, Teresa Verzeri ricorda che non c'è amore senza rinnegamento di sé, senza la annegazione di sé. E lei dice che non bisogna però presentare in maniera oscura, tenebrosa, questo rinnegamento di sé, ma come la strada verso la virtù, verso la bellezza che mi permette di sviluppare la virtù, il meglio di me. Insiste molto sul discorso delle virtù. e dice che dobbiamo far capire a quelle che educhiamo che il rinnegamento di sé, lo spirito di servizio, lo spirito di dedizione è fonte di felicità, non di dolore, di felicità. Insiste molto proprio sui valori positivi, cioè dobbiamo, ecco, perché ci sia una educazione, non bisogna insistere sui castighi di Dio, sulla disciplina, ma mostrare il bello della virtù, soprattutto la virtù della carità, che porta alla felicità e dice non solo alla felicità eterna, ma anche a quella temporale. Poi parla di educare alla pietà, soprattutto all'amore di Dio, a un rapporto positivo con Dio. Dio deve essere amato più che temuto. Sapete come allora la pastorale della paura del castigo di Dio fosse molto in auge. Ecco, Teresa Verzeri sottolinea invece che bisogna amare. Il rapporto con Dio deve essere un rapporto di amore, come appunto, e questa era una delle finalità, dei contenuti della devozione al Sacro Cuore di Gesù, che oggi magari ci lascia un po' indifferenti, ma il cuore come centro di amore significava questo: ricordi che sei amato da Dio, Dio ha dato la vita, Gesù ha dato la vita per te. Lei suggerisce poche pratiche di pietà, ma sode, insegnare, e lei lo insegnava alle ragazze, a meditare, a riflettere i momenti di silenzio. Una delle sue grandi passioni era quella appunto di insegnare a meditare nelle sue case, nei suoi oratori. C'era l'oratorio festivo con le scuole annesse, come l'esempio che farà poi Don Bosco. Lei faceva corsi di meditazione per aiutare i giovani a meditare. Suggeriva la lettura di libri buoni, di libri seri, la lettura di libri spirituali. Ecco, non c'è, e questa probabilmente è una mancanza che scontava come molti, non c'è riferimento diretto alla Bibbia. Parla di autori spirituali e non della Bibbia, però vediamo che questo suo trattatello sulla educazione accenna molte volte all'esempio di Gesù, quindi Teresa Verzeri leggeva la Bibbia. Ecco, poi dice avere pazienza, non diceva sì, dobbiamo castigare, dobbiamo rimproverare, ma senza perdere i contatti. Dobbiamo accettare che i ragazzi, quando diventano, crescono, abbiano i loro sbandamenti, capire che questi sbandamenti sono inevitabili, non scandalizzare, mantenere i rapporti. Arriverà il tempo in cui il rapporto può essere recuperato. Ecco, e distinguere tra i peccati, lei dice che magari non sono neanche peccati, fatti dai ragazzi, dai giovani, per vivacità, e quelli invece che vengono da vera malizia. Quelli che vengono da vera malizia, questi vanno castigati, vanno rimproverati, gli altri vanno capiti in qualche modo, anche le cose che si fanno più che per malizia, per vivacità, per inesperienza giovanile, vanno rimproverati, vanno richiamati, ma non sono così gravi. Quello che è grave è la malizia. Ecco, ci sarebbero poi sarebbe interessante, comunque potete leggere il testo, quei piccoli appunti che vi ho dato. Ecco, lei dà molta importanza al gioco, anche al gioco fisico. Le ragazze che saltavano, che giocavano, erano considerate un po' matte allora, e invece lei insiste che giochino, anzi, il gioco è molto importante proprio per il dialogo, per diventare amiche delle ragazze che si educano. Voleva che le religiose partecipassero al gioco, anzi, non imporre il gioco, fare in modo che siano le ragazze a scegliersi il gioco. Far capire che alle ragazze che se stiamo insieme non è tanto per sorvegliarle, ma perché ci interessano, perché anche a noi piace giocare, a noi adulti anche a noi piace giocare. Ecco, questo pensiero pedagogico sul gioco sarà sposato totalmente da Don Bosco. È nel gioco che si crea più familiarità e più fiducia. Ed è attraverso il gioco che si capisce anche il carattere delle ragazze, dei giovani, dei ragazzi con cui si ha a che fare. Appaiono gli egoismi, le prepotenze, appare il carattere attraverso il gioco. Poi, ecco, lei aveva una passione per il teatro, ecco, le rappresentazioni, il teatro. Lei ha scritto alcune commedie anche brillanti, ci sono i testi, io questi non li ho letti. La Farnese era una delle sue commedie più celebri, che rifece 3-4 volte. Lei stessa faceva la regista e era una scrittrice, di vaglia. Faceva la regista e preparava le ragazze a recitare. Ecco, sport, teatro, musica, però finalizzate alla educazione. Comunque, leggendo queste pagine si vede proprio la figura di una grande educatrice, cioè aveva fondato sì un ordine religioso, ma aveva tracciato anche un metodo educativo, un programma educativo per fare appunto di una ragazza una buona madre, una buona donna, una buona cittadina e una brava cristiana. Ecco.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Nelle tue mani affido il mio spirito.
Dio di verità, tu mi hai redento.
Nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre, Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Siamo Don Goffredo, l'abbiamo già fatto prima, ma lo rifacciamo anche per il viaggio fatto stasera, per la serata che ci ha offerto. Tra l'altro ha portato anche alcuni dei volumi che lui ha pubblicato, se qualcuno volesse prenderlo, mi pare che sia 15 euro, diceva. Quindi se qualcuno fosse interessato può fare. E niente, la settimana prossima ci troveremo ancora qui e incontreremo la figura di Don Bosco. Ci ha già in qualche modo rimandato Don Goffredo a questa figura, quindi penso si leghi anche strettamente. Tanto grazie e buonanotte.